spesso le percorra a piedi, per me queste alture preservano un senso di meraviglia. Non c'è modo di abituarcisi. I monti Cairngorm sono una massa di granito che si innalza attraverso gli scisti e gli gneiss che formano le più basse alture circostanti, appiattita dalla calotta di ghiaccio e spaccata, frantumata e scavata dal gelo, i ghiacciai e la forza dell'acqua corrente. Le caratteristiche dei Cairngorm si trovano nei libri di geografia. Tante miglia quadrate di superficie, tanti lochs, tante vette superiori ai 4.000 piedi. Ma questo è un pallido simulacro della loro realtà, che, come ogni realtà di cui importi davvero agli uomini, è una realtà della mente. L'altopiano è la vera vetta di questi monti, che vanno considerati come un'unica montagna, e le singole cime, il Ben McDui, il Breriac e le altre, benché separate da fenditure e pendii profondi, non sono che gorghi sulla sua superficie. Uno non guarda verso l'alto su picchi spettacolari, bensì verso il basso su spettacolari voragini. L'altopiano in sé non è spettacolare, è brullo e sassoso, e poiché non c'è nulla di più elevato, tranne la cima del Ben Nevis, che si trovi più vicino della Norvegia, è battuto ferocemente dal vento. La neve lo ricopre per metà dell'anno e qualche volta l'altopiano resta immerso nelle nubi anche per un mese intero. La sua vegetazione è composta da muschio, licheni e falaschi e in giugno da ciuffi di fiori di silene a cuscinetto di un rosa acceso. Vi nidificano il piviere solitario e la pernice bianca e acque sorgive stillano dalla sua roccia. Su scala continentale la sua altezza non è niente di speciale, 4.000 piedi circa, ma per un'isola non è affatto male. E se i venti non incontrano ostacoli, lo stesso vale per l'occhio. Anche il clima, senza un continente che lo stabilizzi, è insulare e il luogo ha tanti aspetti diversi quante sono le gradazioni della luce. In Scozia la luce ha una qualità che non ho incontrato altrove. Splende senza essere violenta e penetra distanze enormi con un'intensità che le è naturale. Così, in una giornata limpida, lo sguardo corre senza fatica da Morven, nella contea di Caithness, alle colline di Lammermuir e oltre il Ben Nevis fino a Morar. Un giorno di piena estate hanno dovuto convincermi che non potevo vedere ancora più lontano. Avrei giurato di aver visto una forma, ben definita e azzurra, molto chiara e piccola, più distante di ogni altura riportata dalla cartina. La cartina era contro di me. I miei compagni erano contro di me. Non la vidi mai più. In una giornata come quella, l'altitudine dà alla testa. Forse era la perduta Atlantide colta per un momento fuori dal tempo. I corsi d'acqua che precipitano oltre i margini dell'altopiano sono limpidi. Di fatto, l'Avon è diventato un simbolo di limpidezza. Chi ne fissa il fondo perde ogni senso del tempo, proprio come il monaco che ascoltava il merlo nella vecchia favola. Acqua dell'Avon, tu scorri così chiara che incanteresti un uomo di 100 anni. Le acque dell'Avon sono chiare, di una chiarezza così assoluta che non ne esiste un'immagine. Forse le betulle spoglie ad aprile, illuminate dal sole dopo un acquazzone, potrebbero evocare la loro brillantezza. Tuttavia questa è un'immagine troppo sensazionale. La bianchezza di quelle acque è semplice. Sono trasparenza elementale, come la rotondità o il silenzio. La loro qualità è naturale, ma la si incontra così di rado nel suo stato assoluto che quando la troviamo ne rimaniamo sbalorditi. Il giovane Dee, quando esce dal Garp Coire e si unisce all'acqua proveniente dal Lyric Pools, possiede la stessa stupefacente trasparenza. Un'acqua così chiara non la si può immaginare. Bisogna vederla. Bisogna tornare a osservarla e tornarvi di nuovo, perché negli intermezzi la memoria si rifiuta di ricreare la sua brillantezza. È una delle ragioni per le quali l'altopiano da cui nascono questi corsi d'acqua e gli stessi corsi d'acqua, le loro cataratte e i loro letti rocciosi, i circhi glaciali, l'intero incanto selvaggio appare come un'opera d'arte perennemente nuovo quando vi si ritorna. La mente non può portarsi.